In altre parole,
beh, innanzitutto do il buongiorno a Massimo Gezzi, ben trovato.
Buongiorno e ben trovato a lei e a tutti gli ascoltatori.
Settimana che la vede protagonista come commentatore dentro, in altre parole, in parallelo agli appuntamenti e agli eventi letterari di Chiasso Letteraria, che quest'anno porta un bellissimo titolo, L'ultimo spenga la luce, ed è idealmente un festival dedicato al tema della dissidenza, ed è il tema della dissidenza che in sottotraccia caratterizza queste nostre conversazioni. Ogni mattina alle 8:18 andremo avanti fino a domani. Poi ricordo alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che sabato, ad esempio, Alice con Massimo Zenari sarà in diretta proprio da Chiasso Letteraria con i protagonisti. E allora forse siamo arrivati al cuore della riflessione di questa settimana, Massimo Gezzi, perché la questione che si pone questa mattina è quello proprio della letteratura dissidente, cioè del rapporto tra la possibilità di una dissidenza e la possibilità che questa dissidenza trovi un suo linguaggio, una sua interpretazione attraverso la scrittura, attraverso la letteratura. Ieri appunto abbiamo parlato di uno scrittore che parla del disagio giovanile, oggi allarghiamo il discorso. Che cosa può significare oggi essere dissidenti in letteratura? Esiste una letteratura dissidente?
Questa è una domanda gigantesca a cui insomma proveremo a rispondere. Io credo che dunque essere dissidenti oggi in letteratura sia una questione piuttosto complicata, come tutte quelle che abbiamo trattato in questa settimana, ma io partirei da un saggio, un vecchio saggio ormai invecchiato, ma insomma interessante, di un critico letterario che si chiamava Dwight MacDonald, che nel 60 distingueva una letteratura che lui chiamava mass cult e una letteratura mid cult, e cioè diceva: c'è da una parte una letteratura alta che è quella autentica. Ormai questa distinzione, diciamo, è un po' vecchia e non ha più molto senso, e dall'altra lui posizionava appunto queste cultura mass cult e mid cult, e diceva: il mass cult, la cultura di massa, è un nemico chiaro e riconoscibile, perché è tutta la cultura, diciamo, semplice, facile, di intrattenimento, di evasione, in cui per esempio metteva anche il rock all'epoca. Da quest'altra parte c'è il mid-cult, che diceva lui è una categoria sfuggente, una sorta di cavallo di Troia, perché si vorrebbe essere cultura alta, si traveste da cultura alta, ma in realtà banalizza la cultura alta, la letteratura alta. Insomma, la disinnesca, ne disinnesca le potenzialità conoscitive. Ecco, io penso che oggi ormai sia quasi un po' tutto mid-cult, diciamo, ma noi dobbiamo salvaguardare nella letteratura la sua potenzialità conoscitiva, cioè dovremmo andare verso una letteratura che continua a interrogarci, che continua a metterci in crisi, che non si accontenti insomma di raccontarci la storia, la storiella, magari per farci addormentare la sera come si fa con i bambini, ma da adulti appunto ci pungoli, al contrario, ci metta dei dubbi che magari non avevamo prima. Ecco, secondo me la letteratura dissidente, diciamo, oggi dovrebbe fare questo, dovrebbe mettere un po' in questione le nostre certezze, certezze di occidentali, di persone, insomma, tutto sommato sì, al sicuro, e farci vedere la realtà da un altro punto di vista.
Beh, a me viene in mente, nell'ascoltarla, glielo sottopongo un po' a tradimento, no, come tema, però vediamo dove andiamo a finire, perché ancora recentemente ne abbiamo parlato con una corrispondenza con Raffaele Palumbo, sarà stato un paio di settimane fa. In una località toscana si è tenuto il primo festival della working class, della letteratura working class in modo particolare. Nel corso del 2022 sono apparsi almeno due libri molto importanti da questo punto di vista. Uno è Melanconia Compagnia di classe di Cinzia Cruz, e l'altro è Non è una cena di gala. Sono entrambi, uno un saggio sulla letteratura working class, l'altro è proprio un gran lavoro pubblicato da Atlantide, questo ultimo di Cinzia Cruz, un lavoro specificatamente di letteratura working class, cioè quella letteratura che parla della classe operaria, che parla delle relazioni all'interno della classe operaia, all'interno dei lavoratori. Allora, siccome si sta delineando, no, questo tipo di letteratura oggi all'interno di una cornice tematica molto, molto precisa, al punto da riconoscersi in un festival interamente dedicato, dove emergono poi anche naturalmente i rapporti di forza all'interno della società, le chiederei se questa può essere considerata letteratura dissidente.
Ma in un certo senso direi di sì, perché certamente, ecco, questo è un esempio di quello che dicevi, di quello che dicevo prima, cioè farci vedere la realtà all'interno della letteratura, che storicamente, diciamo, è un affare che riguarda molto poco la classe popolare, da un punto di vista diverso. Ricordo una considerazione di, credo, una poesia proprio di Luigi Di Ruscio, che è un poeta che a me è molto caro, poeta di origine marchigiana ma emigrato in Norvegia, dove ha lavorato per 30 anni come operaio in una fabbrica metallurgica. E Di Ruscio diceva, ma perché io devo leggere una poesia come Vecchi versi di Montale, che è una poesia delle occasioni, in cui Montale racconta che una farfalla entra dalla finestra di sera, una farfalla dall'aspetto piuttosto repellente, in questi interni borghesi fatti di insomma un salotto molto ben arredato, eccetera. Io vorrei, diceva Di Ruscio, che la letteratura sia anche il mio ambiente, l'ambiente misero e insomma molto semplice del sottoproletariato addirittura. Quindi anche questo credo che sia un modo per appunto far ricordarci appunto che le classi esistono e che la realtà è anche quella, che anche quella realtà può produrre certamente una letteratura dissidente, appunto, una letteratura che ci imponga e ci insegna a guardare le cose in maniera più completa.
Beh, questo 2023 è anche un anno importante per un altro poeta che raccontava le classi subalterne, penso ad esempio a Rocco Scotellaro, che proprio in queste settimane viene molto, molto ricordato. Tornando alla letteratura dissidente, vari orientamenti, no? Vari pareri e posizioni su questo tema. Per qualcuno la letteratura deve essere immediatamente efficace, per qualcuno invece ha un altro compito e un'altra funzione.
Eh sì, adesso negli ultimi anni, ma insomma da sempre, diciamo, sono usciti dei saggi interessanti su questo tema, ma ce n'è uno per esempio di Niccolò Scaffai, uscito qualche anno fa, che si intitola Letteratura e ecologia, dato che il tema del riscaldamento climatico è uno dei temi più politici, diciamo, immediatamente politici dei nostri tempi. Scaffai dice che la letteratura dovrebbe appunto adottare una struttura di senso comune, che potrebbe essere proprio l'ecologia, e intesa come vita in comune sulla terra, diciamo così, e proprio all'interno di questa struttura adottare il procedimento dello straniamento, che è quello, un po' quello che dicevo prima io, cioè una letteratura che ci spinga a guardare le cose appunto da un altro punto di vista, che non è il nostro, che non è il nostro anche antropocentrico, diciamo così, ma è un punto di vista più complicato, più complesso, che ci faccia vedere appunto il fenomeno del riscaldamento globale, per esempio, da altri punti di vista. Dopodiché ci sono anche posizioni diverse da questa, o in tutto o in parte. Per esempio, qualche anno fa uscì un pamphlet di Walter City che si intitolava Contro l'impegno, più esplicito di così credo non si possa, in cui City diceva: ma no, la letteratura non deve avere una efficacia diretta, non deve mirare a un'efficacia, un cambiamento diretto. Deve invece moltiplicare, come dire, deve indurre alla ricerca di senso, quindi deve presentarci per esempio dei personaggi complicati, contraddittori, che ci insegnino appunto ci mettano di fronte al fatto che la realtà è anche la nostra realtà di uomini e donne, di esseri umani, è molto complicata. Quindi non una letteratura che miri all'efficacia, ma alla ricerca del senso, una letteratura non pedagogica, dice City. Ecco, sono posizioni molto diverse, tra cui è difficile orientarsi naturalmente, perché molti, insomma, c'è un seme di verità in tutte queste posizioni, però sono posizioni appunto che riflettono sul ruolo della letteratura e sul suo senso, ecco.
In una battuta, perché abbiamo davvero qualcosa come un minuto e ci dobbiamo pure salutare in questo minuto, visti i vari orientamenti, i pareri, le posizioni su questo tema, qual è la sua posizione?
Guardi, io mi ripeto sempre un adagio di Franco Fortini, un verso di Franco Fortini che dice: la poesia non muta nulla, ma scrivi. Ecco, questa è una sorta di parola d'ordine che mi dico: la poesia immediatamente non cambia nulla, ma probabilmente produce appunto una domanda e un dubbio in chi la legge e anche in chi la scrive. Di dubbi abbiamo bisogno sempre di più.
Allora, ci salutiamo qui, 8:29, una manciata di secondi, l'appuntamento è per domani. Oggi ci siamo occupati di letteratura dissidente, un po' il cuore, poi domani magari riusciamo anche a ritoccare brevemente quello che accade a Chiasso Letteraria. Vedremo come organizzeremo la conversazione e i saluti per questa bellissima settimana con Massimo Gezzi. Intanto l'augurio è quello di una buona giornata, ci sentiamo domani mattina, buon lavoro.
Buon lavoro e a domani.
Rete 2.